credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. L'appuntamento del mercoledì è quello consueto con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati cari amici, da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, in regia da Giuseppe Mauriello. Settimana densa di avvenimenti, quella appena trascorsa. Il Papa ha ricevuto un gruppo di vescovi degli Stati Uniti in visita ad Limina, ha visitato l'Università Cattolica di Roma per i 50 anni della sua fondazione e ha incontrato anche le guardie svizzere e i loro familiari in occasione del giuramento delle nuove reclute. Ma cominciamo come sempre dall'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro. Un bellissimo sole estivo e Benedetto XVI ha proseguito la sua catechesi dedicata alla preghiera. In particolare oggi il Papa ha ripercorso l'episodio in cui l'Apostolo Pietro viene liberato dalla prigionia grazie alla preghiera della comunità orante e ha parlato anche un po' di se stesso. Ascoltiamo le parole del Papa.
Oggi vorrei soffermarmi sull'ultimo episodio della vita di San Pietro raccontato negli Atti degli Apostoli. La sua carcerazione per volere di Erode Agrippa e la sua liberazione per l'intervento prodigioso dell'angelo del Signore alla vigilia del suo processo a Gerusalemme. Il racconto è ancora una volta segnato dalla preghiera della Chiesa. San Luca infatti scrive: mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. E dopo aver miracolosamente lasciato il carcere, in occasione della sua visita alla casa di Maria, la madre di Giovanni detto Marco, si afferma che molti erano riuniti e pregavano. Fra queste due annotazioni importanti che illustrano l'atteggiamento della comunità cristiana di fronte al pericolo e alla persecuzione, viene narrata la detenzione e la liberazione di Pietro che comprende tutta la notte. La forza della preghiera incessante della Chiesa sale a Dio. Il Signore ascolta e compie una liberazione impensabile e insperata, inviando il suo angelo. Il racconto richiama i grandi elementi della liberazione di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, la Pasqua ebraica. Come avvenne in quell'evento fondamentale, anche qui l'azione principale è compiuta dall'angelo del Signore che libera Pietro. E le stesse azioni dell'Apostolo, al quale viene chiesto di alzarsi in fretta, di mettersi la cintura e di legarsi i fianchi, questi avvenimenti ricalcano quelle del popolo eletto nella notte della liberazione per intervento di Dio, quando venne invitato a mangiare in fretta l'agnello con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, pronto per uscire dal paese. Così Pietro può esclamare: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode. Ma l'angelo richiama non solo quello della liberazione di Israele dall'Egitto, ma anche quello della risurrezione di Cristo. Narrano infatti gli Atti degli Apostoli, ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. E gli toccò il fianco di Pietro e lo destò. La luce che riempì la stanza della prigione, l'azione stessa di destare l'Apostolo, rimandano alla luce liberante della Pasqua del Signore, che vince le tenebre della notte e del male. L'invito infine, mette il mantello e seguimi, fa risuonare nel cuore le parole della chiamata iniziale di Gesù, ripetuta dopo la risurrezione sul lago di Tiberiade, dove il Signore dice per ben due volte a Pietro, seguimi. È un invito pressante alla sequela, solo uscendo da se stessi, per mettersi in cammino con il Signore e fare la sua volontà, si vive la vera libertà. Vorrei sottolineare anche un altro aspetto dell'atteggiamento di Pietro in carcere. Notiamo infatti che mentre la comunità cristiana prega con insistenza per lui, Pietro, così stava San Luca, stava dormendo. In una situazione così critica e di serio pericolo, è un atteggiamento che può sembrare strano, ma che invece denota tranquillità e fiducia. Egli si fida di Dio, sa di essere circondato dalla solidarietà e dalla preghiera dei suoi e si abbandona totalmente nelle mani del Signore. Così deve essere la nostra preghiera, assidua, solidale con gli altri, pienamente fiduciosa verso Dio che ci conosce nell'intimo e si prende cura di noi al punto che, dice Gesù, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate dunque paura. Pietro vive la notte della prigionia e della liberazione dal carcere come un momento della sua sequela del Signore, che vince le tenebre della notte e libera dalla schiavitù delle catene e dal pericolo di morte. La sua è una liberazione prodigiosa, segnata da vari passaggi descritti accuratamente, guidato dall'angelo, nonostante la sorveglianza delle guardie, attraverso il primo e il secondo posto di guardia, sino alla porta di ferro che mette in città, e la porta si apre da sola davanti a loro. Pietro e l'angelo del Signore compiono insieme un tratto di strada finché, rientrato in se stesso, l'Apostolo si rende conto che il Signore lo ha realmente liberato e, dopo aver riflettuto, si reca in casa di Maria, la madre di Marco, dove molti dei discepoli sono riuniti in preghiera. Ancora una volta la risposta della comunità alla difficoltà e al pericolo è affidarsi a Dio, intensificare il rapporto con Lui. Qui mi pare utile richiamare un'altra situazione non facile che ha vissuto la comunità cristiana delle origini. Ce ne parla San Giacomo nella sua lettera. È una comunità in crisi, in difficoltà, non tanto per le persecuzioni, ma perché al suo interno sono presenti gelosie e contese. E l'Apostolo si chiede il perché di questa situazione e trova due motivi principali. Il primo è il lasciarsi dominare dalle passioni, dalla dittatura delle proprie voglie, dall'egoismo. Il secondo è la mancanza di preghiera. Non chiedete, dice, o la presenza di una preghiera che non si può definire come tale. Chiedete e non ottenete, perché chiedete male per soddisfare le vostre passioni. Questa situazione cambierebbe, secondo Giacomo, se la comunità parlasse tutta insieme con Dio pregasse realmente in modo assiduo e unanime. Anche il discorso di Dio, infatti, rischia di perdere la sua forza interiore e la testimonianza inaridisce se non sono animati, sorretti, accompagnati dalla preghiera, dalla continuità di un dialogo vivente con il Signore. Un richiamo importante anche per noi e le nostre comunità, sia quelle piccole come la famiglia, sia quelle più vaste come la parrocchia, la diocesi, la chiesa intera. E mi fa pensare che hanno pregato in questa comunità di Giacomo, ma pregato male, solo per le proprie passioni, per l'egoismo. Dobbiamo sempre di nuovo imparare a pregare bene, realmente pregare, orientarsi verso Dio e non verso il proprio bene. La comunità invece che accompagna la prigionia di Pietro è una comunità che prega veramente per tutta la notte, unita. Ed è una gioia incontenibile quella che invade il cuore di tutti quando l'Apostolo bussa inaspettatamente alla porta. Sono la gioia e lo stupore di fronte all'azione di Dio che ascolta. Così dalla Chiesa sale la preghiera per Pietro e nella Chiesa egli torna per raccontare come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere. In quella Chiesa dove egli è posto come roccia, Pietro racconta la sua Pasqua di liberazione. Egli sperimenta che nel seguire Gesù sta la vera libertà, sia avvolti dalla luce sfolgorante della risurrezione. E per questo può testimoniare, sino al martirio, che il Signore è il risorto e veramente ha mandato il suo angelo e lo ha strappato dalle mani di Erode. Il martirio che subirà poi a Roma lo unirà definitivamente a Cristo, che gli aveva detto, quando sarai vecchio, un altro ti porterà dove tu non vuoi, per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Cari fratelli e sorelle, l'episodio della liberazione di Pietro raccontato da Luca ci dice che la Chiesa, ciascuno di noi, attraverso la notte della prova, ma è la vigilanza incessante della preghiera che ci sostiene. Anche io, fin dal primo momento della mia elezione al successore di San Pietro, mi sono sempre sentito sorretto dalla preghiera di voi, dalla preghiera della Chiesa, soprattutto nei momenti più difficili, ringrazio di cuore. Con la preghiera costante e fiduciosa, il Signore ci libera dalle catene, ci guida per attraversare qualsiasi notte di prigionia che può attanagliare il nostro cuore. Ci dona la serenità del cuore per affrontare le difficoltà della vita, anche il rifiuto, l'opposizione, la persecuzione. L'episodio di Pietro mostra questa forza della preghiera. E l'Apostolo, anche se in catene, si sente tranquillo nella certezza di non essere mai solo. La comunità sta pregando per lui, il Signore gli è vicino. Anzi, egli sa che la forza di Cristo si manifesta pienamente nella debolezza. La preghiera costante e unanime è un prezioso strumento anche per superare le prove che possono sorgere nel cammino della vita, perché è l'essere profondamente uniti a Dio che ci permette di essere anche profondamente uniti agli altri. Grazie.
Il vero rimanere in Cristo garantisce l'efficacia della preghiera. Benedetto XVI ha proposto questa riflessione basata sui testi liturgici del giorno prima della preghiera del Regina Caeli di domenica a mezzogiorno in piazza San Pietro. Il Papa rilegge le parole di Gesù: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. E ce ne parla Alessandro De Carolis.
Il tralcio unito alla vite che porta frutto, oppure il tralcio che non lo è e diventa sterile, è il senso della liturgia della quinta domenica di Pasqua sulla quale Benedetto XVI ha imbastito la sua riflessione.
Nel giorno del nostro battesimo la Chiesa ci innesta come tralci nel mistero pasquale di Gesù, nella sua persona stessa. Da questa radice riceviamo la preziosa linfa per partecipare alla vita divina. È indispensabile rimanere sempre uniti a Gesù, dipendere da Lui, perché senza di Lui non possiamo far nulla.
Al termine della preghiera del Regina Caeli e dopo il saluto alla folla in sette lingue, il Papa ha ringraziato il Pontificio Consiglio per i Laici e l'Arcidiocesi di Milano per l'organizzazione del prossimo incontro mondiale delle famiglie, dove ha ricordato si recherà dal 1 al 3 giugno prossimi. E un ultimo cordiale saluto è stato rivolto dal Papa all'Associazione Mater, impegnata nella difesa dei minori dagli abusi.
La comunicazione ha reso il mondo più piccolo e gli eventi e le necessità dei popoli si conoscono immediatamente. E questo è un appello ad essere vicini agli altri nelle gioie e nelle difficoltà. Parte da questa considerazione il discorso che Benedetto XVI ha rivolto ai nuovi ambasciatori presso la Santa Sede dell'Etiopia, Malesia, Irlanda, Fiji e Armenia. Un'occasione per il Papa di mettere a fuoco alcuni argomenti cari alla Santa Sede, dalla povertà materiale e spirituale alla necessaria collaborazione della comunità internazionale per sconfiggerle. Alessandro Gisotti.
La globalizzazione ci rende più vicini, ma ci chiede anche di essere più attenti a chi soffre. Muove da questa constatazione il discorso di Benedetto XVI, tutto incentrato sulle difficoltà provocate a tanti popoli da povertà vecchie e nuove. Il Papa invita dunque la comunità internazionale ad affrontare nella giustizia e nella solidarietà tutto ciò che minaccia l'uomo, la società e l'ambiente. L'esodo verso le città, i conflitti armati, la carestia, le malattie che affliggono tante popolazioni, ha osservato, sviluppano in modo drammatico la povertà che prende oggi nuove forme. La crisi economica mondiale, ha riconosciuto con amarezza, conduce sempre più famiglie ad una precarietà crescente, la solitudine dovuta all'esclusione è aumentata e quando la miseria coesiste con una grande ricchezza, è stato il suo monito, nasce un'impressione di ingiustizia che può diventare fonte di rivolte. È allora opportuno che gli stati facciano sì che le leggi sociali non accrescano le ineguaglianze e permettano a ciascuno di vivere in modo decente. Ed ha ribadito che lo sviluppo delle nazioni deve riguardare la persona nella sua integralità e non solo la crescita economica. Una convinzione che, ha detto, deve divenire una volontà efficace d'azione. Ha così citato esperienze come il microcredito che rendono possibile armonizzare gli obiettivi economici con le relazioni sociali, la democrazia con il rispetto della natura. Per rinforzare la base umana della realtà sociopolitica, ha affermato, bisogna essere attenti anche ad un altro tipo di miseria, quella causata dalla perdita di riferimento ai valori spirituali, a Dio. Una perdita che rende ancora più difficile il discernimento tra il bene e il male, così come il superamento degli interessi personali in vista del bene comune. Il Papa ha rivolto il pensiero in particolare ai giovani che alla ricerca di un ideale si rivolgono a paradisi artificiali come droga e consumismo. Per questo ha avvertito la più grande povertà è la mancanza d'amore. Nella parte finale del discorso il Papa ha rinnovato l'appello agli stati affinché garantiscano la libertà religiosa e valorizzino il patrimonio culturale e religioso. La religione, ha detto, ci permette di riconoscere nell'altro un fratello nell'umanità. Lasciare dunque ad ognuno la possibilità di conoscere Dio in piena libertà lo aiuta a forgiare una personalità forte interiormente che lo renderà capace di essere un testimone del bene. Così, ha concluso, si potrà costruire una società in cui la sobrietà e la fraternità faranno indietreggiare la miseria e si affermeranno sull'indifferenza e l'egoismo.
sono i tamburi delle guardie svizzere pontificie che il 6 maggio hanno, le nuove reclute hanno giurato fedeltà al Papa e alla Santa Sede. Un avvenimento che si ripete ogni anno e le nuove guardie sono contornate dai loro amici, dai loro familiari, e poi c'è l'udienza con Benedetto XVI. Lunedì mattina il Papa infatti ha ricevuto le nuove 26 guardie, nuove alabardieri che avevano giurato la domenica precedente, e naturalmente tutto il corpo della Guardia Svizzera Pontificia. Siate attenti gli uni agli altri per sostenervi nel lavoro quotidiano e per edificarvi reciprocamente, e conservate lo stile di carità evangelica nei confronti delle persone che ogni giorno incontrate. Questa è la raccomandazione di Benedetto XVI, ma ascoltiamo anche le sue parole.
Cari amici, approfittate del tempo che trascorrete qui a Roma per crescere nell'amicizia con Cristo, per amare sempre di più la sua Chiesa e per camminare verso la meta di ogni vera vita cristiana, la santità. Vi aiuti la Vergine Maria, che onoriamo in modo speciale nel mese di maggio, a sperimentare ogni giorno di più quella comunione profonda con Dio che per noi credenti inizia sulla terra e sarà completa nel cielo. Siamo infatti chiamati, come ricorda San Paolo, ad essere concittadini dei santi e familiari di Dio.
Tra le udienze della settimana anche un gruppo di vescovi degli Stati Uniti in visita ad Limina. Il Papa li ha ringraziati per l'impegno nella formazione, nella catechesi, nell'educazione, ma aggiunge rimane ancora molto da fare, soprattutto in ambiti fondamentali come la conformità al mandato per quanti insegnano discipline teologiche. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Benedetto XVI ha incentrato tutto il suo discorso sul tema dell'educazione religiosa e della formazione nella fede delle giovani generazioni americane. Il Papa ha innanzitutto sottolineato che le scuole restano una risorsa essenziale per la nuova evangelizzazione, quindi ha affermato che molti presuli hanno evidenziato la necessità di riaffermare l'identità distintiva delle scuole cattoliche, così come la fedeltà agli ideali fondanti alla missione della Chiesa al servizio del Vangelo. In particolare ha esortato quanti insegnano discipline teologiche a rispettare il mandato dell'autorità ecclesiale e a mantenersi in comunione con la Chiesa. Il Papa ha denunciato la confusione creata da istanze di apparente dissidenza tra alcuni rappresentanti delle istituzioni cattoliche e la guida pastorale della Chiesa. Tale discordia, ha soggiunto, danneggia la testimonianza della Chiesa e, come l'esperienza ha mostrato, può essere facilmente sfruttata per comprometterne l'autorità e la libertà. Non esagerato dire, ha affermato, che fornire una solida educazione di fede alla gioventù rappresenta la sfida più urgente che deve affrontare la comunità cattolica negli Stati Uniti. D'altro canto, il Papa ha ribadito che il compito essenziale di un'autentica educazione ad ogni livello non è solo quella della trasmissione della conoscenza, ma anche di formare i cuori. C'è, ha detto, un costante bisogno di bilanciare il rigore intellettuale nel comunicare la ricchezza della fede della Chiesa con la formazione dei giovani all'amore di Dio, la pratica della morale cristiana e della vita sacramentale, ancora la preghiera personale e liturgica. Ne segue, ha soggiunto, che la questione dell'identità cattolica non solo negli Atenei concerne molto di più che l'insegnamento della religione o la mera presenza di una cappellania nel campus. All too often it seems Catholic schools and colleges. Troppo spesso, ha avvertito, pare che le scuole cattoliche e i college abbiano fallito nell'esortare gli studenti a riappropriarsi della propria fede come parte della propria crescita intellettuale. Come sempre, ha aggiunto, essenziale il ruolo svolto dagli insegnanti, che ispirano gli altri con il loro amore evidente per Cristo.
Giovedì scorso il Papa ha visitato l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che celebra i 50 anni, la facoltà di medicina, in occasione della giornata per la ricerca scientifica. L'uomo contemporaneo, ha detto, è ricco di mezzi, ma non di fini, e spesso dimentica le domande di senso. Una mentalità fondamentalmente tecnopratica genera un rischioso squilibrio tra ciò che è possibile tecnicamente e ciò che è moralmente buono. Termina così il nostro appuntamento, a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.